Perfetto. Prima che mi dimentico, porto i saluti dalla nostra chiesa di Lodi, che appunto, sapendo che ero qua, che saremmo stati qua, mi hanno chiesto di appunto salutare tutti i credenti. Ringrazio il Signore prima di tutto per questo privilegio che abbiamo di essere qua insieme. Ringrazio il caro Andrea che mi ha concesso questo privilegio di poter predicare questa mattina, e ringrazio anche voi per l'attenzione. Abbiamo questa gioia di servire il Signore, come diceva Andrea, da un anno e mezzo, sostanzialmente in tre ambiti di ministerio. Il primo è quello del Centro Maranata. Betty, con me siamo direttori di questo centro da un anno e mezzo. Potete andare sul sito www.centromaranata.it, un po' di pubblicità, e vedrete alcune immagini di questo centro. Fra non molto ci sarà anche il programma del 2015, un programma ricco e intenso, molto molto interessante. Noi abbiamo sempre una particolarità per questo centro, e lo diciamo con molta umiltà: preghiamo sempre molto il Signore perché mandi lì, ad ogni convegno, ad ogni incontro, a ogni campo, le persone che hanno bisogno di essere lì quella volta. Un altro ambito del nostro ministero è quello dei libri. Là trovate dei libri. I libri sono libri cristiani. Grazie al Signore abbiamo degli autori che non solo scrivono bene, si leggono molto bene, ma hanno un dono particolare di scrivere in modo molto pratico e concreto. Quindi ci sono là una serie di commentari che solo per oggi potrete prendere al 50% del costo di copertina. Sono i commentari, quelli di Atti, Romani, Prima Corinzi, eccetera, eccetera. Tutti gli altri libri c'è uno sconto per la Chiesa del 10%. Quindi, se volete, potete anche possono essere acquistati anche per la Chiesa, visto che avete una biblioteca, per poi farli eventualmente girare. Ci metteremo d'accordo per il prezzo. Il nostro intento non è quello di guadagnare, ma semplicemente di portare un servizio al Signore. E l'ultimo ambito, che non è il più trascurabile, il motivo per cui grazie al Signore siamo qui, è quello dell'insegnamento al corso sulle orme del Maestro. Con Betty giriamo abbastanza chiese, e questo ci rallegra molto, per insegnare, per parlare di questo corso sulle orme del Maestro, che vuole essere un corso per trasmettere quello che il Signore ha messo nel cuore di tutti coloro che lo vogliono servire, soprattutto nell'ambito del lavoro con i bambini e con i ragazzi. Oggi avremo il secondo, come è stato annunciato dallo speaker Giovanni, avremo la seconda parte di questo primo incontro. Pregate per noi, perché noi abbiamo veramente bisogno delle vostre preghiere. Questa mattina vi porterò un messaggio molto particolare, non so quanti di voi abbiano mai sentito, io non l'avevo mai sentito, e è un messaggio che vuole essere di incoraggiamento e di consolazione. Chissà qual è il sesto libro della Bibbia nel Nuovo Testamento? 5 secondi, 4, 3, Romani. Quanti capitoli ha Romani?
16.
Allora, nei primi tre capitoli, il libro dei Romani, l'Epistola ai Romani, scritta dall'Apostolo Paolo, presenta la terribile condizione della vita umana. È veramente triste leggere la fine del primo capitolo, dove Paolo per ben tre volte annuncia ai lettori che Dio ha abbandonato gli uomini. È tristissimo. Quando la gente si chiede: ma dov'è Dio davanti a certe situazioni della vita di tutti i giorni? Dovrebbe leggere quegli ultimi versetti e rimarrebbero profondamente delusi nel pensare che non è Dio che non c'è, ma gli uomini con il loro comportamento hanno chiesto a Dio di abbandonare il campo. Con questo non voglio dire che Dio se n'è andato, che Dio non c'è più. Dio ha abbandonato quegli uomini che non vogliono avere niente a che fare con Dio. Poi abbiamo i capitoli 4 e 5, in cui l'Apostolo presenta quella che è la soluzione che Dio sta preparando, ha preparato per tutti gli uomini, sta preparando nel senso ha preparato e continua a preparare per coloro che vogliono venire alla conoscenza di Dio. Il problema dell'uomo, il problema più grande dell'uomo è il peccato. Dio ha dato la soluzione, il dono, come abbiamo sentito stamattina nelle toccanti parole di Andrea il dono più grande, più prezioso che Dio ha fatto all'uomo è Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo. Bello, grande, meraviglioso questo dono. Capitolo 4 e 5 ci fa vedere appunto la giustificazione che Dio ha provveduto per noi. Noi eravamo sotto la condanna, Dio ha provveduto la giustificazione. L'opposto della condanna, nell'Epistola ai Romani, nel piano di Dio, è la giustificazione. Dio non vuole che noi siamo condannati, che siamo perduti per sempre, ma vuole salvarci e vuole che noi siamo giustificati. Non abbiamo il tempo, sarebbe molto bello se volete approfondire questi temi. Come vi ho detto, là c'è un bellissimo commentario sull'Epistola ai Romani. Dobbiamo correre perché il tempo che ho a disposizione non è molto e dobbiamo vedere delle cose meravigliose. Capitolo 6, bello vedere come l'Apostolo Paolo introduce il concetto dell'identificazione in Cristo. Noi possiamo tranquillamente sentirci liberi, sentirci rinnovati, avere una nuova vita perché Cristo ha preso la nostra vecchia vita. Vecchia vita presa su di Lui per darci la nuova vita. Capitolo 7, le difficoltà del credente che comunque camminando nella vita a volte vive questa difficoltà, vecchio uomo che vuole avere la prevalenza, nuovo uomo che vuole avere la prevalenza. Capitolo 8, meraviglia delle meraviglie, della consolazione, dell'incoraggiamento, i versetti 28 e 29, 38 e 39 sono dei capolavori, non solo degni di essere imparati a memoria, ma delle cose che ci ricordano che tutto coagisce al bene. Mi piace di più coagisce che coopera. Coagisce, perché dietro c'è Dio. Tutto coagisce al bene. Mi fa venire in mente la vita di Giuseppe, per tanti anni in prigione, la vita di Daniele, per tanti anni in prigionia, martoriato, e come il Signore stava preparando per loro un progetto di vita straordinario. 38 e 39 di questo capitolo, versetti 38 e 39, nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Ci può accadere di tutto, ma come abbiamo sentito, bella questa figura, mi piace troppo, tutte le volte che posso lo faccio vedere ai ragazzi, ai giovani, e poi li sfido, venite a togliere questa mano da questa. Anche in 4 o 5 non ci riescono, pensate con la potenza di Dio, la divina potenza di Dio. Che cosa può fare nella nostra vita? Figuriamoci se qualcuno si può permettere di portarci via. Capitolo 9, 10, 11 dell'Epistola ai Romani. Paolo parla dell'esperienza del popolo di Israele, tragica, quando decidendo di allontanarsi da Dio, il popolo di Israele è stato praticamente messo in disparte. E Dio si è scelto un nuovo popolo, no? Capitolo 10 che abbiamo letto stamattina, c'è anche lì una bellissima. Io ho anche altre pecore che non sono... Mi commuove sempre quel brano perché il Signore Gesù sta parlando ai suoi discepoli di qualcosa che non c'è nemmeno nella loro mente e stava parlando di noi, un nuovo popolo, la Chiesa. Capitolo 12, inizia questo capitolo con una esclamazione meravigliosa e parla, capitolo 12, 13, 14 e 15, della vita del credente, di come il credente cambia, è trasformato, non è più quello di prima. Se io mi guardo indietro devo essere onesto fino in fondo. Io al posto del Signore non avrei scommesso un centesimo sulla mia vita. Al posto del Signore non avrei investito una goccia di sudore per la mia vita, ma Lui lo ha fatto. E ha trasformato quel pezzo volgare, quel pezzo stupido, quel pezzo inutile in un qualcosa che è la sua gloria, ma non c'è niente di mio in tutto questo, è la potenza di Dio che ha lavorato dentro di me. Capitolo 16, finisce l'epistola, alla fine di un'epistola, di una lettera, cosa ci sono?
Saluti.
I saluti. E abbiamo sentito, credo, tanto parlare di questa epistola. Io l'ho studiata, la sto studiando ancora, mi piace, sono innamorato, tutte le volte che posso la presento a dei ragazzi, ai giovani che iniziano il loro cammino nella fede, perché lì c'è tutto, è come diceva Lutero, è la cattedrale del cristianesimo, cattedrale nel senso buono, c'è tutto dentro, meraviglie sopra meraviglie. Però c'è questo sedicesimo capitolo che uno si domanda, ma Paolo non aveva altro da dire o da spendere o da fare che scrivere in questa meravigliosa epistola tutto questo, tutti questi versetti ricordandosi di così tante persone? vedremo che Paolo non ha sbagliato per niente, ma soprattutto che lo Spirito Santo che ha guidato l'Apostolo Paolo non ha sbagliato per niente. Allora, leggiamo questi 16 versetti, dobbiamo correre perché il tempo è poco e vorrei darvi però delle utili indicazioni su come eventualmente riprendere questo brano e poi per conto vostro continuare a studiarlo, a meditarlo. Allora, capitolo 16 dell'Epistola ai Romani inizia così: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è la diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, perché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente, quelli di casa di Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche la mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Prima di commentare questo brano, di addentrarci in questo brano, vorrei ricordare due altri versetti che mi hanno dato lo stimolo, la spinta per approfondire questo brano, e sono questi. Uno che troviamo in 2 Timoteo 3, 16 e 17, che conosciamo credo molto bene: ogni scrittura è ispirata da Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, maschio o femmina ovviamente, sia completo e preparato per ogni opera buona. E poi ancora un altro versetto in Efesi al capitolo 3, versetto 10, che dice: perché conoscano oggi per mezzo della Chiesa, noi, la infinitamente sapienza di Dio. Paolo, scrivendo sempre a questi fratelli, a queste sorelle di Roma, dice nel capitolo 15, versetto 4: poiché tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Mi piacciono questi versetti, mi piace ricordarli, perché ci fanno capire l'importanza fondamentale, permettetemi di aggiungere, della parola di Dio. Oggi più che mai, cari nel Signore, noi abbiamo bisogno di amare la parola di Dio, abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio, come abbiamo detto ieri, abbiamo bisogno di leggerla tutti i giorni, perché nella parola di Dio noi incontriamo tutti i giorni Dio. Dio ogni giorno attraverso la sua parola si rivela a noi. Se noi vogliamo conoscere Dio, dobbiamo leggere la sua parola. Se vogliamo che la parola trasformi le nostre vite, andiamo alla parola. Quando a volte mi capita di sentire: ah, ma la chiesa non va bene, ah, ma quanti problemi, io chiudo gli occhi e dico: Signore, aiutami a non guardare agli altri, aiutami a capire se io sono quello che tu vuoi che io sia, cominciando da me, cominciando da me. Questo brano mi fa capire una cosa straordinaria. La prima: ma quanta gente conosceva Paolo? quanta gente conosceva. E se conosceva tutta sta gente, quanti sono? Io li ho contati, sono 29, di cui 11 donne. Quello che emerge da questo brano, ed è il secondo aspetto, il primo che conosceva un fracco di gente, il secondo è che per tutti loro, tutti, ha un affetto, un amore particolare. Paolo sa che la Chiesa è fatta di persone. La Chiesa non è un'istituzione, la Chiesa non è un'organizzazione, la Chiesa non è una società, non funziona come le società, non cammina come le società. La Chiesa è fatta di persone e Paolo si sentiva legato a tutte queste persone che erano credenti, impegnati, e rivela attraverso queste parole la sua gratitudine personale per il loro impegno, per il loro servizio, per il loro ministerio. Paolo sa quanto sia importante un altro aspetto, il riconoscimento e la gratitudine. Paolo, che qualcuno ha definito un costruttore di amicizia, sa che la famiglia è il luogo dove i rapporti devono essere caratterizzati da amore, rispetto e stima profonda. Sempre lui, nel capitolo 12, versetto 10, dice una frase molto bella. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Mi piace la parola di Dio, perché ha di quelle paroline, non dice siate affettuosi, non dice voletevi bene, dice siate pieni di affetto gli uni per gli altri. E poi aggiunge, quanto all'amore, all'onore, scusate, fate a gara a rendervelo reciprocamente. Oh santa pazienza, qui ho un problema. Ho un problema. La parola non mi sta dando un consiglio per gli acquisti. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo reciprocamente. Vuol dire che io devo fare a gara, devo impegnarmi, devo darci dentro. Uno non va a una gara, facciamo i 100 metri. Mi parla questo versetto, che Paolo non a caso ha scritto in questa epistola, di un impegno, di una tensione per raggiungere l'obiettivo. E qui parla di due obiettivi. Il primo, l'amore fraterno. Il secondo, l'onore. Oh, come sarebbe diversa la Chiesa universale di Dio se questi due principi fossero nei nostri cuori, non sulla nostra bocca. E questo perché è questa la Chiesa che Dio vuole, la Chiesa di cui io e te siamo parte. Dio mi chiama a vivere queste parole ogni giorno e io devo scoprire come rendere concrete queste cose. Abbiamo detto che la parola di Dio mi serve a educare alla giustizia. C'è un lavoro che Dio sta facendo per me. Io devo essere educato, devo essere... E quando si educa qualcuno, lo si educa per cambiarlo, per trasformarlo, non per dargli delle buone nozioni. Stiamo facendo questo corso e abbiamo detto che una delle aspettative di questo corso è che voi impariate e poi diate una risposta. Gesù si aspetta questo da noi, una risposta. Come credenti noi siamo chiamati a curare i rapporti fraterni, ricordandoci che l'esempio che possiamo dare agli altri è potente. Siamo chiamati ad avere tra di noi una conoscenza diretta e profonda. Qui dentro Paolo ci mostra molto bene che lui conosceva questi fratelli uno ad uno. Era sensibile ai loro bisogni, conosceva le loro necessità, era pronto a pregare per loro giorno e notte e pregava per cose concrete. Grazie al Signore, perché c'erano anche dei motivi di riconoscenza, non solo bisogni o problemi. E perché tutto questo? Per realizzare l'unità in Cristo. Noi dobbiamo ricordarci, si parlava queste sere a casa di Andrea e Ruth, come il vero problema oggi delle chiese sia l'attacco di Satana dall'esterno. Satana si sta impegnando a spaccare, a dividere. E a volte noi ci mettiamo dalla sua parte, dimenticando che il Signore ci ha voluti, ci ha chiamati, ci ha tirati, ci ha scelti, ci ha amato, ci ha abbracciato per tenerci uniti. Da ogni personaggio di questo lungo elenco noi possiamo trarre delle indicazioni. Ed è bello perché Paolo, prima di tutto, non solo li ricorda per nome, ma sappiamo che pregava intensamente uno per l'altro. E questo credo che sia la sfida più grande nella nostra vita. Paolo aveva una lista di preghiera di centinaia di nomi. Quanto è lunga la vostra lista di preghiera? Avete una lista di preghiera? Pregate ogni giorno per i fratelli della vostra chiesa? Non è un comandamento pregare gli uni per gli altri? Ripeto, la sfida. Ho il privilegio di non conoscere la maggior parte di voi. La mia non è una condanna, non è una sfida a mettervi in ginocchio, no. Anzi, sì, è una sfida non a mettervi in difficoltà, ma a mettervi in ginocchio. Scrivete i nomi su un foglio, i nomi dei vostri fratelli, delle vostre sorelle della chiesa, tutti, grandi e piccoli, giovani e anziani, e prendetevi l'impegno, fratelli cari, di pregare, di intercedere per il Signore ogni giorno. Madri, non pregate solo per i vostri figli, pregate anche per i figli delle altre. Nonni, per i nipoti. Chi non è sposato, preghi per gli altri, per i giovani, per le tensioni, i problemi, le difficoltà che hanno. Paolo ci dà queste grandi indicazioni. Inizia con Febe. Chi era Febe? Febe era una diaconessa, una donna che serviva, una donna impegnata nel servizio, nel ministero e anche nella vita di tutti i giorni. Febe è stata scelta dal Signore, oltre che da Paolo, per portare l'epistola ai Romani a Roma. Febe non era di Roma. Febe era di Cencrea, che era il porto commerciale di Corinto. E lì Febe, nella sua vita di tutti i giorni, quotidiana, donna impegnata, donna probabilmente come Lidia, una commerciante, si dava da fare, si affaticava, e Paolo la conosceva molto bene, sapeva che era una donna di cui potersi fidare. Che bello quando il Signore ha donne del genere, donne di cui potersi fidare, che anche se sono impegnate, non vengono mai meno al loro impegno. Diaconessa, il diacono, la diaconessa sono coloro che servono il Signore non perché hanno un titolo scritto in fronte, ma perché hanno un privilegio, un peso, una responsabilità nel cuore. Se io servo gli altri, servo Dio che ha creato quegli altri, che ha generato in Cristo quegli altri. Il diacono è colui che serve, e Febe si dava da fare. Non sappiamo in che modo avesse, come dire, aiutato, sostenuto, si era dato da fare per gli altri, forse anche economicamente, ma non lo sappiamo di preciso. Sappiamo una cosa però importante: Febe, il cui nome significa luminosa o raggiante, era una donna che si era data veramente al Signore e che serviva il Signore, servendo e assistendo coloro che aveva accanto. Febe aveva nel cuore quelle parole del Signore Gesù Cristo: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Il suo lavoro di tutti i giorni non le impediva di avere obiettivi spirituali, e questo servizio lo faceva con fedeltà, con costanza, senza risparmio di energia, e mi permetto di aggiungere, senza mormorii e senza aspettative di riconoscenza. Paolo ci chiama, ci invita a essere riconoscenti verso coloro che ci servono, che si affaticano per noi, e a onorarli. Certo, anche gli anziani responsabili a volte sbagliano, perché sono uomini, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai. ma ricordiamoci di vedere anche gli aspetti positivi. Di lei Paolo dice tre cose ai fratelli: riceviatela in modo degno dei santi. Oh, questa parola mi ha sconvolto, mi ha messo in difficoltà. Che cosa vuol dire ricevere le persone in modo degno dei santi? Mi ha aiutato molto quello che ha fatto il Signore Gesù. Il Signore Gesù è pronto a accogliere, ad accettare tutti, a ricevere tutti. L'ufficio del Signore Gesù non è mai chiuso. Il Signore Gesù non va mai in vacanza, come anche il suo nemico non va mai in vacanza. Ma che bello vedere che il Signore Gesù ci dà questo nel cuore, di essere come Lui. Se qualcuno mi chiedesse, dimmi in una frase qual è il tuo obiettivo come credente. Uno solo, Efesi 5:1. Essere come Dio. Può sembrare spavaldo, può sembrare, come dire, una butade, una spacconata, ma non lo è. Questo è quello che Dio vuole da me. Questo è quello che Dio vuole da me, essere come Lui. E com'è stato il Signore? Come riceveva i Suoi discepoli? Come stava vicino ai Suoi discepoli? Come passava il tempo con loro? Come si preoccupava di loro? Mi viene in mente quando vedeva l'Apostolo Pietro, o quando, chissà quante volte avrà avuto vicino Giuda, chissà quante volte il Signore avrà sentito il fiato di Giuda. Cosa avrà pensato di lui? Lui guardava oltre, vedeva la gioia, la gloria che gli stava dopo e quello che c'era in mezzo. Aveva deciso di lasciarlo perdere. Aquila e Priscilla. Chi non conosce Aquila e Priscilla? 6 volte nel Nuovo Testamento ci viene presentata questa coppia, un esempio per tutte le coppie del mondo, soprattutto dei cristiani, dei credenti. Una cosa interessante è che 4 volte su 6 c'è il nome di Priscilla prima di Aquila. Priscilla era la moglie, Prisca, il suo vero nome. E è successa una cosa molto particolare a questi due. Durante il regno di un imperatore c'era stata una tremenda persecuzione e loro hanno dovuto scappare. E a un certo punto loro si sono trovati a peregrinare tra varie città, Roma, Efeso, Corinto. La cosa particolare di questa coppia è che, uno, tutte e due amavano il Signore in una maniera incredibile, erano dei veri credenti. 2, era una coppia consacrata al Signore, lavoravano, erano tessitori di tende. Per questo lavoro erano molto amici e vicini all'Apostolo Paolo, con cui avevano condiviso tante cose. Probabilmente era la coppia più amata dell'Apostolo Paolo, è la coppia più descritta in tutte le epistole di Paolo. Paolo era stato spesso a casa loro, aveva vissuto con loro, trascorso con loro del tempo. Avevano ricevuto tanto insegnamento e cosa hanno fatto? Si sono tenuti tutto per loro? No, perché a un certo punto si sono presi cura di un giovane, come abbiamo sentito anche venerdì durante la meditazione. Mi è appassionato e interessato, ho fatto fatica a stare zitto. Quando si toccano Aquila e Priscilla sono due amiconi per me. Ebbene, non si sono tenuti tutta la loro sapienza e conoscenza, ma l'hanno trasmessa a questo giovane che avevano visto e conosciuto, che era zelante, ma non la sapeva tutta sulla parola di Dio. E allora si sono presi cura di lui. Che bello, una famiglia che cresce nel Signore, che ha degli obiettivi spirituali e che apre la loro casa. Se voi andate a vedere in quasi tutti i passi di cui si parla di Aquila e Priscilla, c'era una casa, una chiesa che si riuniva in casa loro. Cosa vuol dire? Che Priscilla non era tanto lì a guardare se il tappeto era pulito o no. Non si interessava se c'era l'insalata o no da dare agli ospiti. Quello che si interessava è che c'era la parola di Dio da distribuire. E quello era l'obiettivo della loro vita. Una famiglia che si è messa in discussione, si è messa all'opera. E Paolo cosa dice di loro? Miei collaboratori in Cristo Gesù. Che bello. I quali hanno rischiato la vita per me. Il Signore è stato buono con loro, li ha salvati dalla morte. All'epoca rischiare la vita non è come oggi. All'epoca era molto facile essere incriminati, imprigionati e fatti fuori. E Paolo dice di loro: non solo io sono grato, ma tutte le chiese delle nazioni li conoscevano tutti. Tutte le chiese delle nazioni erano le chiese di allora, li conoscevano tutti, Aquila e Priscilla. Ma quanto si erano dati da fare? A volte noi diciamo, siamo impegnati, abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, c'è la crisi. Vero. Ma stiamo guardando ai problemi o stiamo guardando a chi li risolve i problemi? Mi piace tanto la parola di Dio perché ci aiuta a guardare a Cristo. Questi uomini e queste donne che sono scritti qua sono uomini che hanno vissuto problemi come i nostri, forse in un periodo ancora peggiore. E va avanti Paolo, dobbiamo correre. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro, e vai. E poi dice, salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Il mio caro Epeneto. A noi non dice nulla. Però questo Epeneto aveva una cosa particolare. Sapete, Epeneto era caro in modo particolare a Paolo, e lo cita in modo caldo perché era il primo convertito dell'Asia, la primizia, il primo frutto. Non sappiamo per chi o per mezzo di chi si era convertito, se era stato Paolo a discepolarlo oppure no. Sapete cosa significa il nome Epeneto? Degno di lode. E sapete perché Epeneto era degno di lode? Venite con me nel capitolo 15 dell'epistola sempre di Paolo ai Romani e vediamo subito perché Epeneto era caro a Paolo. Romani 15:16 dice: e di essere io un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, la predicazione, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. E Epeneto era un'offerta gradita, la prima offerta gradita a Dio per mezzo dello Spirito Santo di tutta l'Asia. Il primo convertito dell'Asia, fratelli e sorelle, vi rendete conto? Certo che era caro a Paolo. Quanta fatica avevano dovuto fare per portare quest'uomo. Ma c'è un'altra cosa interessante. Non era stato solo il primo convertito dell'Asia, e quindi era passato molto tempo, perché l'Epistola ai Romani è in là nel tempo. Perché era caro a Paolo? Per un altro aspetto, che è ancora più importante nell'essere degno di lode. Visto che era passato tanto tempo, Epeneto, primizia dell'Asia, della casa di Stefana, prima Corinzi 15 lo dice, Epeneto si era trasferito da Corinto a Roma. Lo saluta Paolo, si trova a Roma Epeneto, e ci dice una cosa interessante questo. Epeneto non solo si era convertito, il primo convertito, molte difficoltà nella sua vita, ma era andato avanti, non aveva mollato niente nella vita cristiana, era sempre rimasto attaccato al Signore, era degno di lode anche per questo, costante, continuo, nonostante le difficoltà, le prove. E mi domando se davanti alle difficoltà, alle prove, io sono così costante, cerco sempre la volontà del Signore, cerco sempre il suo aiuto, il suo sostegno. E Epeneto, degno di lode, il suo primo amore non si era spento, gli interessi del lavoro, la famiglia, gli affanni secolari, tutte cose lecite, non avevano spento il suo entusiasmo. Ecco perché era caro a Paolo. Maria, Miriam, così come Trifena, Trifosa, Perside, queste donne di cui si parla ancora, c'è una parolina che li lega tutti e tutte quante. Si sono affaticate nel Signore. Che cosa vuol dire affaticarsi nel Signore? E una di loro, Perside, probabilmente la più anziana, non era una romana. Perside, il nome dimostra chiaramente che non era una romana, era una persona che veniva dalla Persia probabilmente. Affaticarsi nel Signore significa impegnarsi. Secondo i canoni dell'Apostolo Paolo, uno che si affatica ce ne voleva. Paolo era uno che macinava chilometri, non dormiva di notte per pregare, si spostava continuamente. Probabilmente il suo contachilometri avrà superato il milione di chilometri per amore del Signore. Donne come Maria o Miriam non si erano lasciate influenzare dall'ambiente in cui, da cui venivano, non si erano solo date da fare per convertirsi, perché aveva fatto tutto il Signore, ma questo darsi da fare, questo affaticarsi, trasmette il concetto di lavorare duramente, senza fermarsi, sino a consumarsi, stanchi e sfiniti. Non sappiamo in che ambito queste donne si fossero molto affaticate, ma sappiamo, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15:58, la loro fatica non è stata vana nel Signore. Vedete, cari, ogni piccola opera fatta con amore per il Signore e per i suoi preziosi figli riceverà una ricompensa nel cielo. Sicuramente tutte queste donne, Miriam, Perside, Trifona e Trifosa, sono state preziose e sono state un dono per la Chiesa. Trifena e Trifosa, i cui significato significa delicata e deliziosa, erano probabilmente due donne ricche, due nobili nell'ambito della Chiesa. Il loro nome tradisce questo. Erano due nobili. Ebbene, gli agi del tempo, gli agi della loro situazione non aveva impedito loro di servire i piccoli, di servire gli ultimi, di servire delle persone della Chiesa. Poi c'è un altro nome importante nella lista. Andronico e Giunia, un'altra coppia. Devo correre, perché sono già fuori tempo, ma vorrei dirvi qualcosa di Andronico e Giunia. Andronico e Giunia, secondo questo versetto, si sono convertite prima dell'Apostolo Paolo, erano nel Signore prima di me. Paolo si è convertito a Gerusalemme, tutti i credenti di allora venivano da Gerusalemme, quindi Andronico e Giunia abitavano a Gerusalemme e avevano una particolarità, erano lodati dagli apostoli, si erano impegnati, una famiglia impegnata nel Signore, ma non lo facevano perché volevano le lodi degli apostoli, era una conseguenza. E come si saranno impegnati e affaticati? Io ricordo solo che cosa faceva di più importante, di bello la Chiesa in quei tempi. Qual era la caratteristica della Chiesa nel Libro degli Atti? Una sola. Anche. Erano perseveranti nel... Grazie. Il segreto della Chiesa degli Atti, il segreto di ogni Chiesa che vuole crescere, è la preghiera. Credo che questi Andronico e Giunia fossero molto sofferenti di avere un parente che era un killer seriale. Paolo era un killer seriale, andava in giro a uccidere le persone. Noi ridiamo, ma questo era il suo mestiere. Andava in giro a uccidere i credenti. Non dimentichiamoci questo aspetto, perché ci fa capire la potenza di Dio all'opera, che ha trasformato quest'uomo in un uomo grande, straordinario. E che cosa è successo? È successo che si è convertito, e questo Andronico e Giunia saranno stati contenti di vedere il loro parente, era un loro parente Paolo, convertito. E come si saranno ancora di più rallegrati, ringraziando il Signore nel vedere che quest'uomo poi si è lanciato nel ministero. La preghiera, che arma potente che abbiamo. Usiamola, fratelli, usiamola. Bello vedere che avete delle riunioni di preghiera, è bello che la domenica mattina avete un incontro di preghiera prima del culto. Vi prego nel Signore, continuate a lavorare, a combattere in preghiera. Non c'è niente di più potente che oggi possa spaccare il mondo, possa cambiare il mondo, possa spaccare i cuori. Non abbiamo bisogno di grandi, perdonatemi, non è uno sfogo, è la realtà. Non abbiamo bisogno di grandi eventi. La Chiesa di allora non faceva grandi concerti. Bello il concerto che farete sabato prossimo, pregherò anche per questo. Ma quello che ha smosso tutto è stata la preghiera. Vi ricordate da dove è partito tutto? Da una preghiera in un giardino di un uomo solo, che sapeva qual era la sua fine. Padre, non ti prego per me, ma ti prego per quelli che verranno dopo di me. La preghiera. Paolo era un uomo straordinario di preghiera. Abbiamo detto che aveva un elenco che non so quante centinaia di nomi. Andiamo avanti. Rufo mi piace troppo, l'eletto nel Signore. Sapete perché era eletto nel Signore questo Rufo? dobbiamo andare alla croce, dobbiamo sempre ritornare lì. Chi era Rufo? L'Epistola ai Romani è stata scritta prima dell'Evangelo di Marco. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 15, versetto 41, si parla di un certo Simone, che tornando dai campi un pomeriggio è stato preso dalle guardie che accompagnavano un condannato al supplizio. Questo condannato era il Signore Gesù Cristo. E a Simone di Cirene, veniva dalla Libia questo Simone, a Simone di Cirene è stata messa sulle spalle la croce del Signore Gesù Cristo per l'ultimo pezzo fino... Simone di Cirene aveva due figli, Alessandro e Rufo. Perché lo Spirito Santo ha fatto scrivere a Marco questa indicazione? Che bisogno c'era di scrivere che Simone di Cirene aveva due figli, Simone, Alessandro e Rufo, se non che questo Simone e che questi due figli erano conosciuti dalla Chiesa? Rufo, l'eletto nel Signore, non era eletto perché il Signore aveva scelto lui come speciale, no, era eletto perché tutti i figli di Dio sono eletti, sono preziosi per Dio. In Deuteronomio è scritto proprio così: io ti ho scelto, parlando del popolo, non perché tu fossi il più bello, il più importante, il più ricco, il più famoso, ma perché ti ho amato. Rufo era amato nel Signore. Mi immagino quest'uomo che aveva sentito quel pomeriggio il padre quella sera, tornando da quel luogo tremendo, dopo aver visto un supplizio che credo non abbia mai più dimenticato, parlando con sua moglie, la madre di Rufo, raccontando la storia di questa crocifissione di questo uomo giusto che era stato ucciso su una croce e non c'era motivo. Credo che Simone abbia cambiato tutta la sua vita quel pomeriggio. La sua, avrà visto cambiato la sua e quella di tutti gli altri. E questa donna, la madre di Rufo, la moglie di Simone, una donna straordinaria, Paolo l'arriva a chiamare mia madre. Che bello stare con coloro che sono vicini a Dio, che sono stati prima di noi vicini a Dio. Paolo, mi immagino, mi piace tanto Paolo, sarà stato lì ore e ore, giorni a parlare con questa donna. Raccontami, raccontami cosa ti ha detto tuo marito, raccontami, raccontami. Chissà che cosa avranno trasmesso questa famiglia. Ci sarebbe ancora molto d'altro da vedere di questi personaggi. Io mi devo fermare perché sono già oltre, ma vi invito, fermatevi a studiare, meditare la parola di Dio. È bella la parola di Dio, è profonda, è Dio che mi parla, è Dio che mi dà indicazioni. Questi credenti forse non li ricorderemo più. Ampliato era uno schiavo, il nome Ampliato è tipico degli schiavi, ma è bello perché nel Signore non c'è né schiavo né libero, né ricco né povero. Mi piace vedere queste due nobili, Trifena e Trifosa, che parlavano con Ampliato, uno schiavo. Le nobili non parlavano con gli schiavi. E poi ancora Nereo e sua sorella Olimpa. Non abbiamo tempo, ma concludo con questa indicazione. Ai tempi di Roma, verso la fine dell'impero, del regno di quei tempi, c'era un grandissimo imperatore che odiava a morte i cristiani. Quello che è successo nella sua corte è molto speciale e ve lo voglio lasciare come penultima cosa. Nereo aveva avuto la possibilità di essere un uomo molto influente perché era il ciambellano di una famiglia imperiale romana. La storia ci dice che questa famiglia era composta da Flavio Clemente e sua moglie Domitilla. Un giorno Flavio Clemente e Domitilla si convertono grazie a Nereo. Domitilla e Flavio Clemente avevano un figlio che era destinato a diventare imperatore. Ma che cosa successe? Nel momento in cui loro sono diventati credenti, l'imperatore di quel tempo, Domiziano, che era lo zio di Domitilla e non aveva figli, perché i suoi due figli erano morti giovani purtroppo, decise di giustiziare immediatamente il marito, Flavio Clemente, e di mandare suo nipote, non potendola uccidere, all'esilio dove morì di fame e di stenti. Chissà se queste persone non sono quelli della casa di Cesare di cui parla l'Apostolo Paolo, Il Signore non ha problemi ad arrivare nelle stanze più importanti dell'impero, ma non ci vogliamo anche dimenticare di Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, che erano gli anziani di una chiesa di allora. Le chiese di allora non erano grandi, non potevano essere grandi perché avrebbero rischiato di essere scoperte, ma questi uomini erano uomini che si davano veramente per il Signore, non guardavano in faccia a nessuno, erano pronti a dare la loro pelle, la loro vita, seguendo l'esempio del buon pastore. Credo che quello che abbiamo letto insieme questa mattina sia un utile esempio per farci vedere i nostri fratelli sotto un altro, fratelli e sorelle sotto un altro punto di vista. Preziosi per Dio, preziosi per me. Dio è innamorato dei suoi figli, è innamorato di ognuno di loro. Noi dobbiamo essere altrettanto innamorati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E dobbiamo dare doppio onore a coloro che si affaticano per noi, che sono impegnati. Non è un elogio degli anziani, dei pastori, dei diaconi. È la parola di Dio. È la parola di Dio. È la parola di Dio che mi chiede di essere trasformato nella mia mente. Romani 12,1. Trasformato nella mia mente significa, come abbiamo visto ieri, che poi il mio agire, il mio comportamento sarà conseguente a quello che il Signore vuole. Il mondo oggi non ha bisogno di grandi uomini che sappiano parlare bene o che sappiano raccontarla bene, ma ha bisogno di uomini e di donne che siano la gloria di Dio. Il mondo ha bisogno di vedere che quello che Dio è, io sono. Che quello che Dio dice, io vivo. Che quello che Dio si aspetta da me, io lo pratico. Non è facile, non è sempre facile. Questi uomini e queste donne non hanno vissuto una vita facile, ma hanno avuto sempre, come dice lo scrittore agli ebrei, fisso lo sguardo su Gesù. E noi abbiamo bisogno di far questo. E ricordiamoci che abbiamo una grande potenza, la potenza di Dio che vuole vivere in noi per mezzo dello Spirito Santo. Chiediamo al Signore di cambiare la nostra mente, la nostra vita ogni giorno. E noi a nostra volta impegniamoci a essere un aiuto, uno stimolo per gli altri. Ricordiamoci di ricevere i nostri fratelli in modo degno dei santi. Ricordiamoci di pregare per loro, perché molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Ricordiamoci che il mondo ha bisogno di vedere degli Aquile e dei Priscilla. Ha bisogno di vedere degli Ampliato che vivono in una umile condizione ma sono dei cari credenti. Ha bisogno di vedere degli uomini e delle donne che si spendono come Febe, che saltellava di qua e là dal mondo, ma si affaticava molto nel Signore. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e per mezzo dello Spirito Santo compia quell'opera che continuamente vuole compiere in noi. Che noi possiamo veramente dire: Signore, opera in me, cambiami e rinnovami a tua lode e gloria.